Il capitolo 8 dei Romani, Romani capitolo 8. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Sia benedetto il nome del Signore. Non sappiamo pregare come si conviene. È importante sapere la causa, o meglio, le cause di questa incapacità. Perché non sappiamo pregare? Che cos'è che ci rende così incapaci? Vedremo tre semplici cose: l'impedimento, l'inimicizia e l'ignoranza nostra. Tre semplici cose che iniziano con la I: l'impedimento, l'inimicizia e l'ignoranza. Noi non sappiamo pregare perché c'è l'impedimento. L'uomo è impedito di pregare, c'è l'impedimento. Quando Israele entrò nella terra promessa, dopo la prima vittoria, quella di Gerico, ci fu una terribile sconfitta, la sconfitta della piccola città di Ai. Guarda un po', si chiamava proprio Ai. Ai, Ai, che dolore. E perché? La Bibbia dice perché c'era l'impedimento. Se non avessero tolto l'impedimento, non avrebbero più vinto. E noi dobbiamo chiedere al Signore: Signore, aiutaci a vincere per lo Spirito Santo, per togliere ogni impedimento. Vogliamo vedere qual è questo impedimento? Che cos'è che ci impedisce? Il capitolo 7, dal verso 14, lo dice chiaramente. Quello che ci impedisce è il peccato. È il peccato che impedisce la nostra preghiera, la nostra comunione. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, perché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che la faccio, ma è il peccato che abita in me. Ecco qui l'impedimento, il peccato che abita in me. Quando eravamo senza Cristo ed eravamo in Adamo, cioè quando eravamo nel nostro vecchio uomo, il peccato in noi ci impediva. E questo peccato noi dobbiamo crocifiggerlo alla croce. Questo peccato noi dobbiamo vincerlo nel nome del Signore Gesù, perché il più grande problema delle nostre incapacità è il peccato. Non sappiamo come pregare, non sappiamo come avere comunione con Dio. E il motivo è questo, perché il peccato abita in me. Chi lo dice? Paolo. Difatti, al verso 18, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Sapete, è interessante, perché c'è una filosofia, c'è un modo di pensare umanistico, cioè che mette l'uomo al centro, che esalta l'uomo. Sapete cosa dice? Dice: nell'uomo c'è del buono. Deve solo venire fuori, ma nell'uomo c'è del buono. E c'erano alcuni pedagogisti, alcuni insegnanti, uomini di grande cultura, che dicevano, per esempio, a quelli che dovevano guardare i bambini, i famosi pedagogisti, dice, il bambino non sopprimetelo, non soffocatelo, lasciatelo libero, libero di esternare, perché tiri fuori quello che c'è dentro. Lasciate liberi i bambini. Questo pedagogista dovette mandare il figlio al collegio perché non riusciva più a tenerlo. Divenne un ribelle. La Bibbia dice: inculca al fanciullo la buona dottrina, perché quando sarà grande non se ne dimenticherà. Anzi, la stoltezza, la stoltizia è legata al cuore del fanciullo, la verga l'allontanerà da lui. Questo non significa, genitori, a lei giù con la mazza, per carità, Dio ce ne liberi. Un padre che osserva la parola di Dio è un padre amorevole, è un genitore amorevole che sa bene amministrare la disciplina e l'amore. L'amore si sposa perfettamente con la disciplina. Il vero amore è un amore santo che disciplina. E i bambini hanno bisogno di crescere così, l'uomo ha bisogno di crescere così. Noi siamo impediti dal peccato che è in noi. Abbiamo bisogno che intervenga il Signore. E il grande problema di Paolo è proprio questo: in me non abita nessun bene. E le parole ultime di questo capitolo 7, guardate cosa dicono. Verso 23. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice! Chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. E il capitolo 7 finisce con questo dramma. Signore, chi mi libera da questo corpo di morte? Chi mi libera da questo impedimento? Chi mi libera da questa condizione di schiavo del peccato? Sono sotto la legge del peccato. È interessante sapere che cosa serve la legge. La legge non serve per salvare, la legge serve per condannare. E quando l'uomo vede la legge, cosa sente? La condanna su di noi. Siamo sotto la legge del peccato e la legge divina ci condanna. Perché? Perché c'è il peccato in noi. Ma c'è una bella notizia, ed ecco qui il capitolo 8. Verso primo. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Se siamo ancora in Adamo, siamo sotto la legge e siamo condannati, ma se siamo in Cristo non abbiamo più nessuna condanna. L'impedimento è tolto. Perché? Perché Gesù l'ha inchiodato per noi sulla croce. Il mio peccato l'ha inchiodato Gesù sulla croce. Non è una bella notizia? Ecco perché è importante la fede nel Signore Gesù che è morto per noi. Per ogni credente, tu vuoi pregare, è vero? Tu vuoi avere comunione con Dio. E il primo motivo importante per pregare e avere comunione con Dio è togliere il peccato. Credere che Gesù è morto per noi ci permette di vivere liberi. Alleluia. Verso 2, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Perciò ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandato il proprio figlio in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Gloria al Signore, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Che dono divino! Il peccato è stato rimosso, come dice quel cantico. Benediciamo il Signore. Non sappiamo che pregare, ma l'impedimento è stato tolto. E quanti non hanno accettato Gesù, quanti non ricevono Cristo, avranno sempre l'impedimento, avranno sempre questo muro che ci impedisce. Come dice Isaia, ve lo leggo io questo verso, le vostre iniquità, i vostri peccati vi hanno separato da Dio, i vostri peccati hanno fatto allontanare la faccia sua da voi per non darvi più ascolto. Il peccato ci impedisce. Dio dice basta, non vi ascolto più, è inutile che gridi, puoi gridare per tutta la vita, ma se tu non gridi a me attraverso Gesù, io non ti ascolto. Quanta gente prega? Solo Gesù. E questa sera se ti senti impedito, ostacolato, la risposta è lì. In Cristo Gesù tu puoi avere il peccato rimosso, cancellato completamente. Nel Vecchio Testamento veniva coperto, però era lì. Immaginate una coperta che tiene sotto il peccato, però è sempre lì che cova, sotto la cenere. Ma Gesù l'ha cancellato e dice io lo allontano da te come il levante dal ponente, lo butto in fondo al mare. Gloria al Signore. Vogliamo ringraziare Dio per questo miracolo. Io non mi ricordo più dei vostri peccati, li butto in fondo al mare. Ci sono però degli uomini che si mettono a pescare ancora. Lui lo butta in fondo al mare, scrive un cartello, divieto di pesca. Perché il peccato deve essere allontanato. E questa è la prima cosa. Andiamo al secondo punto. Perché siamo incapaci di pregare? Non solo per l'impedimento, ma per l'inimicizia. Al verso 15 del capitolo 8 dice «Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba, Padre». Ora, se il Signore ci ha fatto fare la pace con Lui, non abbiamo più paura. E il nostro Dio non ci fa più paura. È così, è vero? Non ci fa più paura perché Lui non è più il nostro nemico. Infatti, osservate, al verso 7 del capitolo 8 dice «Ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio». Perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quando si è nel peccato, la nostra carne brama delle cose che sono inimicizia contro Dio. E la Scrittura dice chiaramente che noi eravamo nemici. In Romani, girando, tenete la pagina al capitolo 8, solo una pagina indietro, capitolo 5, il verso 10 dice «Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio Suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la Sua vita». Non è glorioso? L'Apostolo Paolo ai Romani ci dice che nel peccato siamo nemici, ma con Cristo siamo amici riconciliati con il Padre. Addirittura abbiamo lo spirito di adozione dentro di noi che ci fa gridare, caro Padre. Alleluia. Noi non sappiamo pregare e non sapremo mai pregare se c'è l'impedimento e se c'è l'inimicizia. Ma Cristo Gesù è venuto per rimuovere il peccato e per togliere l'inimicizia. Alleluia. Qualcuno ha detto che Gesù morendo così sulla croce ha preso da una parte la mano di Dio e dalla parte la mano dell'uomo e in Lui ha fatto la pace. Alleluia. In Cristo abbiamo pace con Dio. L'Epistola ai Romani lo dice chiaramente. Vi voglio far vedere, potete farlo sfogliando qualche verso, qualche pagina. Al capitolo 14, al verso 17, 14-17, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Alleluia. Gloria al Signore per la pace. E poi ancora una pagina, girate, capitolo 15, verso 33, guardate quante volte l'Epistola ai Romani parla di pace. Or l'Iddio della pace sia con tutti voi. Dio ha tolto l'inimicizia, Gesù ci ha tolto l'inimicizia. E al capitolo 16, al verso 20, il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi. Vogliamo vedere Satana tritato sotto i nostri piedi? Chi è che ci ha causato l'inimicizia? Chi è stato che ci ha resi nemici di Dio? Il nemico di Dio, Satana, ci ha condizionati e ci ha fatto diventare anche noi nemici di Dio. Lui, il nemico per eccellenza, ci aveva fatto prigionieri e noi eravamo diventati nemici di Dio. Paolo ai Colossesi dice: eravamo nemici di Dio con la mente e con le opere. Lo confessiamo, è vero? Qualcheduno dice: ma io non sono mai stato nemico di Dio. Non è vero. Tutti siamo nemici di Dio. Quando c'è il peccato, quando c'è l'ignoranza in noi, quando c'è l'inimicizia in noi, c'è necessariamente questo contrasto con Dio. Ma Cristo Gesù è venuto a darci pace. E se noi crediamo in Gesù, ci libera dall'impedimento del peccato e ci libera dall'inimicizia e ci fa fare la pace con Dio. La terza cosa è l'ultima: perché non sappiamo pregare? Per l'impedimento, per l'inimicizia, per l'ignoranza. E infatti dice al verso 26 del nostro testo, capitolo 8, allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo come pregare, cioè siamo ignoranti, non abbiamo la mente di Dio. Perché non sappiamo pregare? Perché non sappiamo quali sono le giuste priorità. Non sappiamo quali sono le cose importanti. La nostra mente è deformata. Ma grazie a Dio il Signore ci ha portato la luce. Se voi andate per strada, provate, e voi dite a qualcheduno: senti un po', se Dio ti dicesse chiedi quello che vuoi e ti sarà dato, cosa vorresti? Chiedi quello che vuoi. Immaginate che Dio scenda sulla terra e interroghi un po' di persone per strada. Io sono Dio, cosa vuoi che ti faccia? Chiedi quello che vuoi. Cosa chiederebbero? Se ci fosse un ammalato di tumore, malato terminale, direbbe: voglio la guarigione. Se ci fosse qualcheduno senza lavoro, in grande miseria, voglio lavorare, voglio un minimo di tranquillità, non chiedo altro. Legittime richieste. Ma la Bibbia dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Signore, aiutaci. E allora perché non sappiamo pregare? Perché c'è l'impedimento molto spesso. Perché il peccato che così facilmente ci avvolge, ci impedisce di avere comunione con Dio. L'inimicizia, perché se noi ci lasciamo condurre dalla nostra carne che purtroppo ci portiamo dietro, siamo nemici di Dio. O c'è dell'ignoranza perché non sappiamo come pregare. Però la bella notizia del capitolo 8 è questa. Lo Spirito Santo, leggiamolo insieme, allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Lo Spirito Santo è il tuo aiutante. E lo Spirito del Signore è colui che ti aiuta, fratello e sorella, nelle tue prove, nelle tue difficoltà, nella tua valle di ombra e di morte. Il Signore è il tuo aiuto, è colui che ti dà la forza, che ti dà la luce, con sospiri ineffabili ti aiuta a pregare, illumina la tua vita. Non ci rimane altro da fare che lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Non ci rimane altro da fare che chiedere: Signore, vivi in me, fammi vivere nello Spirito, camminare per lo Spirito, e allora così non adempirò i desideri della carne, ma farò la tua volontà. ora dinanzi a questo aiuto glorioso che Dio ha dato a tutti gli uomini. Io sono responsabile se non mi avvalgo di questo aiuto. Sono terribilmente colpevole se non mi faccio aiutare dello Spirito Santo. È come se Lui ci dicesse ogni giorno: io sono qui al tuo fianco, il mio aiuto a tua disposizione. Ogni volta che vuoi, se vuoi pregare, se vuoi avere comunione con Dio, io, lo Spirito Santo, sono mandato per aiutarti. E a volte sta lì ad aspettare. Signore, aiutami a farmi guidare dallo Spirito Santo. Questa sera torniamo alle nostre case con questa gloriosa certezza nel cuore che lo Spirito Santo è vicino a noi, dentro di noi, per aiutarci. Lo ha fatto e lo farà ancora. Gloria al suo nome. Alleluia, la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo che ci aiuta a pregare, che ci aiuta a vivere, che ci aiuta a combattere e soprattutto ci aiuta a vincere per la gloria del Signore Gesù Cristo. E allora, via l'impedimento, lavati dal sangue di Gesù di ogni peccato, via l'inimicizia, perché l'Iddio di ogni pace darà la pace che sopravanza ogni intelligenza. Via l'ignoranza, perché lo Spirito Santo è l'unzione che ci insegna ogni cosa. Iddio benedica questo messaggio al nostro cuore. Chiniamo i nostri capi.